Benvenuti al nostro momento settimanale di culto. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Anche il Salmo 124 è uno di quelli destinati ad essere cantato durante i pellegrinaggi al Tempio, ovvero le ascese al Tempio. Nel suo breve testo si glorifica Dio, in particolare la sua opera nei confronti del suo popolo, il popolo di Israele. Un'immagine mi pare particolarmente importante è quella del torrente che sarebbe passato sopra le nostre vite, delle acque che ci avrebbero spazzati via se Dio non fosse stato per noi. Abbiamo qui dunque l'immagine che viene riprodotta nel battesimo, dove si muore al peccato e si rinasce per la grazia di Gesù. Salmo 124. Salmo di Davide delle ascese al Tempio. Se Dio non fosse stato per noi, dica Israele, se Dio non fosse stato per noi quando si levarono uomini su di noi, allora ci avrebbero ingoiati vivi. Quando il loro volto si infiammò contro di noi, allora le acque ci avrebbero spazzato via, un torrente sarebbe passato sopra le nostre vite, allora sarebbero passate sopra le nostre vite acque turbinose. Benedetto è l'Eterno che non ci ha dato in preda ai loro denti. Le nostre vite trovarono scampo come un uccello dalla trappola degli uccellatori. Il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno che crea i cieli e la terra.
Dica Israele, sempre Dio salvò il popolo suo dall'assalitor. Solo per lui l'empio non ci divorò. Lui ci scampò dal turbine mortal. Le nostre vite lui salvò fedele. E benedetto il nostro Salvator che non ci ha dato preda al crudel. Da trame insidie lui ci liberò. Il nostro aiuto è nel suo nome sol. Lui che ha creato la terra e i
Prendiamoci ora il tempo necessario per metterci a confronto con la legge di Dio. Così come essa ci ha portato una volta al ravvedimento dalla fede nel Salvatore Gesù Cristo, ora essa ci guida nel nostro cammino cristiano come regola buona e giusta di vita. Le nostre inadempienze le dobbiamo umilmente confessare a Dio, chiedendogli aiuto per abbandonare ciò che non gli è gradito e meglio conformare la nostra vita alla sua volontà rivelata. Oggi consideriamo il decimo comandamento. Il decimo comandamento è non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Il decimo comandamento esige che noi ci si soddisfi della condizione in cui siamo con una disposizione d'animo giusta e caritatevole verso il nostro prossimo e tutto ciò che gli appartiene. Il decimo comandamento proibisce ogni insoddisfazione con la condizione in cui ci troviamo, invidia o dolore per il bene del nostro prossimo e ogni disordinata commozione d'animo o d'affetti per ciò che gli appartiene. Preghiamo. O Signore Dio, abbiamo udito quanto Tu ci prescrivi nel decimo comandamento. In esso ci esorti ad accontentarci pienamente della condizione in cui ci troviamo ed avere una tale caritatevole disposizione dell'intera nostra anima verso il nostro prossimo che, senza alcuna invidia, ci rallegriamo di quanto egli possiede e desideriamo ogni bene per lui. Tu condanni perciò l'insoddisfazione per ciò che abbiamo e l'invidia, il rattristarci per ciò che il nostro prossimo possiede rispetto a noi, come pure ogni movimento e sentimenti disordinati verso qualsiasi cosa che gli appartenga. Riflettiamo così sulla nostra vita e i suoi sentimenti e pensieri che intratteniamo in noi e ti chiediamo perdono qualora fossimo caduti in ciò che a questo riguardo ti dispiace. Dacci di considerare la vita con sobrietà, relativizzando i beni non necessari di questo mondo e soprattutto aspirando a tutte le grandi ricchezze spirituali e benedizioni che tu metti liberalmente a disposizione nostra per tua grazia in Cristo Gesù e che solo merita di concupire e di adoperarvisi. Te lo chiediamo per intercessione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Il popolo di Dio, a causa della sua vocazione e carattere particolare, è chiamato a distinguersi in modo netto, moralmente e spiritualmente, dal resto della società umana. Questo era vero anticamente e rimane vero oggi. La vocazione irrinunciabile all'anticonformismo gli ha causato e gli causa innumerevoli problemi, perché costanti sono i tentativi di asservimento e persino di distruzione della Chiesa del Signore. Sono tentativi, perché niente e nessuno mai riuscirà a farlo completamente. Il motivo è espresso sia dalle letture bibliche di questa domenica, che ci assicurano come i progetti di Dio non possono essere frustrati in alcun modo. Dio ha promesso infatti di stare sempre accanto ai Suoi, di liberarli e di vendicarli con la sua potenza. Essi sono un organismo vivente al servizio del loro Signore. Mosè è uno dei personaggi più importanti della storia dell'antico popolo di Dio. È colui che Dio scelse per guidare il popolo di Dio dalla schiavitù in Egitto alla libertà e alla terra promessa. Suo è gran parte del testo dei primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco o Torah. Suo è l'impianto giuridico della legge rivelata, morale e cerimoniale del popolo di Dio. Dal libro dell'Esodo, capitoli 1 e 2, leggiamo oggi il preludio della sua storia, attraverso il quale Dio sviluppa provvidenzialmente i suoi eterni propositi.
Esodo capitolo 1. Or questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto con Giacobbe. Ciascuno di loro venne con la sua famiglia. Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Isacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone che erano uscite dai lombi di Giacobbe ammontavano a 70. Giuseppe era già in Egitto. Quindi Giuseppe morì e così morirono tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. E i figli di Israele furono fruttiferi, moltiplicarono copiosamente e divennero numerosi. E si fecero straordinariamente forti e il paese ne fu ripieno. Or sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Or un uomo della casa di Levi andò, prese in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio, e vedendo che era bello, lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi mise dentro il bambino e lo pose nel canneto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per sapere quel che gli sarebbe successo. Or la figlia del faraone scese per fare il bagno al fiume. Mentre le sue ancelle passeggiavano lungo il fiume, ella vide il canestro nel canneto e mandò la sua serva a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino. Ed ecco il piccolo piangeva. Ella ne ebbe compassione e disse: «Questo è uno dei bambini ebrei». Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: «Devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino per te?» La figlia del faraone le rispose: «Va». E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. E la figlia del faraone le disse: «Porta via questo bambino, allattalo per me e ti darò il tuo salario». Così la donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, ella lo portò alla figlia del faraone. Egli divenne suo figlio ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: «Perché io l'ho tratto dall'acqua».
Thank you.
Il popolo di Dio, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, è chiamato a distinguersi moralmente e spiritualmente dal resto della società umana. Esso, infatti, ha compiti specifici da assolvere in questo mondo, che non deve in alcun modo essere pregiudicati. Esso serve gli eterni propositi di Dio nella storia. Per questo Dio conferisce a ciascuno dei suoi membri particolari capacità e competenze che contribuiscono insieme al comune progetto. Esso è un corpo, un organismo vivente, e come tale dobbiamo comprendere noi stessi. Tutto questo lo esprime l'Apostolo Paolo nel capitolo 12 della sua lettera ai Romani. Ascoltiamo.
Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona e accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi, di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno la medesima funzione, e così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo, secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attenda all'insegnamento. E colui che esorta, attenda all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presieda con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia.
Signore e Salvatore Gesù Cristo ha una precisa sua identità e missione da assolvere. Il mondo lo misconosce e lo equivoca. Essa però è chiara per coloro a cui Dio apre gli occhi della mente e del cuore per riconoscerla e proclamarla. Essi sono coloro che fanno parte del popolo di Dio, la sua Chiesa. Il riconoscimento esplicito e aperta proclamazione dell'identità di Gesù di Nazaret è la pietra di fondazione di quell'edificio spirituale. La Chiesa di Cristo, che niente e nessuno potrà mai distruggere. Ci hanno provato a farlo e continuano a provarci inutilmente, perché ciò che Dio stabilisce è inamovibile.
Matteo capitolo 16 dal verso 13 al 20. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli disse loro, e voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché nella carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli. E tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo.
Esterni ed interni sembra rendere sempre piuttosto precario l'equilibrio e la sopravvivenza del popolo di Dio e delle sue istituzioni. Lo vediamo costantemente nel corso della storia, già dal tempo dell'Antico Testamento. Quanti avversari avrebbero voluto e ancora vorrebbero distruggere la Chiesa del Signore? Non ci sono mai riusciti. E non ci riusciranno mai. Perché? Lo affermano le parole del Salmo 124. Ascoltiamole.
Se l'Eterno non fosse stato dalla nostra parte, dica pure Israele. Se l'Eterno non fosse stato dalla nostra parte, quando gli uomini si levarono contro di noi, essi ci avrebbero inghiottiti vivi, tanto divampò la loro ira contro di noi. Allora le acque ci avrebbero sommerso e il torrente ci sarebbe passato sopra. Allora le acque rigonfie ci sarebbero passate sopra. Benedetto sia l'Eterno che non ci ha dato in preda ai loro denti. L'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio dell'uccellatore. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno che ha fatto i cieli e la terra.
Troppo a lungo io ho dimorato con chi detesta la pace. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna. Che ti posso dare come ripagarti? Lingua ingannatrice, frecce aguzze di un prode, con tizzoni di ginepro, con tizzoni di ginepro. Signore, libera la mia vita. infelice, abito straniero tra barbari, io sono per la pace, essi vogliono la guerra, quando ne parlo, vogliono la guerra, vogliono la guerra.
Troppo a lungo io dimorato, con chi detesta la pace, nella mia angoscia ho gridato al Signore, ed egli mi ha risposto, Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna.
Eterno Iddio e Creatore, chiamati a una nuova vita in Cristo, esprimiamo adesso la riconoscenza dei nostri cuori e ti diamo la lode che ti spetta. Sii benedetto per l'allegrezza spirituale recata a noi dal ripetuto annunzio del tuo amore che redime. Sii tu benedetto per la fede nell'eternità che è l'opera tua in noi. Adoriamo dunque la tua maestà infinita, ma per tua grazia sentiamo bandito dal nostro cuore ogni timore servile e ci rimettiamo a te, fiduciosi come figli, da te generati mediante la potenza della tua parola. Padre Celeste, sospinti dagli innumerevoli bisogni della vita, ti presentiamo le nostre suppliche. Dacci di poter colmare le nostre lacune e di correggere quanto in noi non è conforme alla tua volontà. Fa che riconosciamo sempre la tua voce, anche quando essa ci parla per mezzo dei doveri più umili e delle minime circostanze di ogni giorno. A ogni svolta della nostra esistenza, sii tu vicino a noi. E quando più strade ci si aprono dinanzi, aiutaci a scegliere quella che mena alla vita. Dio di ogni bontà, in comunione con tutta la grande famiglia dei credenti, ti preghiamo per l'opera della tua Chiesa nel mondo, affinché l'Evangelo possa raggiungere ogni creatura. E poiché ci dai la grazia di osservare questo santo giorno, che è una delle tue leggi ed è una tua benedizione, ti preghiamo per quanti fanno un cattivo uso della domenica, affinché tu faccia loro apprezzare la gioia e la benedizione della comunione con te e con i fratelli e sorelle. Signore, intercediamo anche per i più miseri tra gli uomini e per loro ti chiediamo aiuto, conforto e liberazione. Benedici tutti gli ammalati, salva i sofferenti nello spirito e ricordati di coloro ai quali particolarmente ci interessiamo.
Concedi, o Dio misericordioso, che la tua Chiesa raccolta insieme in unità dal tuo Santo Spirito possa manifestare la tua potenza fra tutti i popoli alla gloria del tuo nome, per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre. Amen.
L'Iddio della pace, che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, vi renda compiuti in ogni bene affinché facciate la sua volontà. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Il Signore vi conservi nella sua grazia, vi dia di essere allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera. Andate in pace e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti.
Senza mai più tenervi a freno di desideri che nel cuore avete, in abbondanza vi sazierete. Se però verso di lei
cambierete atteggiamento,
non più schiava, non più serva,
ma sorella, madre terra,
in cui si nasce, si muore
e si vive per amore.
vedrete scorrere come un fiume la prosperità, come torrente in pieno scendere i beni che ci darà. I vostri bimbi portati in braccio sulle ginocchia li accarezzerà, come una madre con il figlio la terra vi consolerà. Se però verso di lei
cambierete atteggiamento,
non più schiava, non più serva,
ma sorella, madre terra,
in cui si nasce e si muore
e si vive per amore.
Ma sorella, madre terra,
in cui si nasce e si muore
e si vive per amore.